State ascoltando SBS Italian.
Io sono Francesca Valdinoci, voi siete in ascolto di un podcast di SBS Italian. Parliamo del parco archeologico di Pompei questa mattina. Nella lista dei patrimoni dell'umanità dell'UNESCO è il secondo monumento italiano per visite dopo il sistema museale composto da Colosseo, Foro Romano e Palatino. A fine gennaio, uno scavo iniziato 2 anni fa ha riportato alla luce parte di una domus dalla ricchezza straordinaria. Un edificio dotato di panificio, lavanderia, saloni per banchetti opulenti e bagni termali privati. Si trattava probabilmente dell'abitazione appartenuta ad un ricco commerciante di una delle botteghe lungo via Nola, il corso dell'antica città. Ascoltiamo le parole del direttore del parco archeologico di Pompei, Gabriel Zuck-Trigel, che descrive la scoperta ai microfoni del TG2. In sottofondo sentirete anche i rumori del cantiere di scavo.
Abbiamo qui uno forse più grande complesso termale in una casa privata di Pompei, e siccome era spesso costume di andare prima a fare un bagno, poi a banchettare, questo si poteva fare qui tutto dentro la casa. C'è spazio per una trentina di persone che potevano fare tutto il percorso, e che si poteva fare anche nelle terme pubbliche. Dunque c'è il calidarium, l'ambiente molto caldo, il tepidarium e anche una grande vasca con acqua fredda. Ma c'è anche, e noi siamo proprio qui, lo spogliatoio con delle panchine che fanno intuire il numero di persone che poteva accedere a questi spazi.
Gli scavi archeologici nelle campagne di Napoli, iniziati nel 1748, continuano ad affascinare addetti ai lavori e non per la loro bellezza, per la loro storia, terminata nel 79 d.C. con l'eruzione del Vesuvio. Una fine tragica per i suoi abitanti, ma che ha permesso a Pompei di trasformarsi in un testimone vivente della nostra storia antica. E la vitalità di Pompei, le continue scoperte, i tesori che ha offerto e quelli che continuano ad attendere gli archeologi sotto la superficie sono una delle tematiche al centro della mostra Pompei, in corso al National Museum of Australia di Canberra, come ci spiega la dottoressa Lily Withycombe, la principale curatrice della mostra.
We thought about all of the exhibitions that have been put together over the years and across the world on Pompeii. And we thought about what are the really like iconic and defining objects and the kind of objects that people would want to see in an exhibition. And so we had a curatorial rationale that was determined by that sort of process. But then we also were thinking about this exhibition that was coming. And we wanted to make sure that obviously the objects have integrity and actually spoke to the story. And so, for example, archaeology and excavation is such a strong story to that show. We wanted to have the opportunity to display objects that were discovered in the excavations.
E noi abbiamo raggiunto a Pompei l'archeologa Teresa Rocco, che lavora nell'ufficio mostre del parco archeologico, per farci spiegare quali oggetti sono stati inviati a Canberra e come sono stati scelti.
Le opere sono circa un centinaio. Diciamo intanto che la mostra si compone di 3 parti, la prima proprio quella con i reperti archeologici, che ha come tema la vita quotidiana, e quindi i temi illustrati sono fondamentalmente la casa, i giardini, la religione, il commercio, anche l'aspetto femminile che il Museo Australiano ha voluto approfondire, dei temi della bellezza, gioielli, al cibo, per cui abbiamo ad esempio pentole da cucina, vasellame da banchetto, ma anche resti organici. Abbiamo all'inizio della mostra proprio frammenti di un pane carbonizzato, un pane che era appena stato cotto, ma che purtroppo diciamo nessuno ha mai mangiato perché l'eruzione nel 79 d.C. ha bloccato il tutto. La terza parte della mostra è quella della riscoperta dal 1748 ad oggi con gli scavi più recenti. Quindi abbiamo una grande scultura di Apollo da una delle case più importanti di Pompei, la casa di Giulio Polibio, ma anche grandi affreschi, piccoli, medi e grandi, in particolare da una casa, la casa del Bracciale d'Oro, da cui proviene una grande parete con pittura da giardino e uno straordinario ninfeo, una fontana monumentale mosaicata con tessere in pasta vitrea, e chiude il tutto poi anche una serie di copie di calchi di vittime dell'eruzione, quindi colti in questo momento così tragico. Quindi è una mostra eterogenea nella tipologia dei reperti, però tutti proiettati a illustrare aspetti della vita quotidiana fino al momento drammatico dell'eruzione in cui la vita, ecco, termina.
Dei circa 100 oggetti esposti, la curatrice della mostra Lily Withycombe ci ha descritto un vaso di bronzo sul quale sono incrostati dei lapilli dell'eruzione, un oggetto molto prezioso da avere in Australia a pochi anni dalla sua scoperta avvenuta nel 2018.
There's so many pieces, but I think if I had to choose one, it would always be this bronze situla. So it's a vessel for the storage of liquids such as wine that was found in excavations in 2018. And what's interesting about it is that not just it's a bronze vessel that would have been used in the time of Pompeii in 79, and you know, it was something that reflects elements of everyday life. And I think also communal aspects of people being together and drinking and participating in the sort of rituals of daily life. But also what's fascinating about it is that it's encrusted with this layer of lapilli, so the volcanic rock, and it's fused to the iron handle of this situla. You can translate this as a bucket, so it looks like a bucket, it's bronze, but like I say, it's a vessel for containing liquids, and it's made of bronze. It's got quite a corroded surface. It has this really archaeological quality, so it doesn't necessarily look like something you would expect to see in a museum, but it's something that speaks so beautifully to not only the story of Pompeii in terms of this sense of life interrupted by this huge volcanic eruption, but also it speaks to the ongoing afterlife, you know, this incredibly rich afterlife of Pompeii as the site of international archaeological discovery. And the fact that it was discovered in this recent excavation of 2018 and that we've been able to bring it over so soon after its discovery to Australia, I think is really powerful and really beautiful.
Nel corso degli scavi di Pompei sono stati rinvenuti i resti di oltre 1000 vittime dell'eruzione del 79 d.C., da cui con una tecnica particolare sono stati ricavati dei calchi, le cui immagini sono molto note, come quella dei due corpi abbracciati o del cane. La responsabile dell'ufficio mostre del Parco Archeologico di Pompei, Silvia Bertesago, ci descrive come sono stati realizzati i calchi di alcune copie che sono esposte a Canberra.
Vengono realizzate con una tecnica particolare che ha origine, diciamo, nella seconda metà del 1800 e che ancora oggi è utilizzata, che deriva dalle particolari modalità di distruzione e seppellimento della città di Pompei. Sostanzialmente il flusso piroclastico che invade, diciamo, la città e la distrugge e quindi si deposita e copre la città, nel corso del tempo solidifica. All'interno di questo strato molto duro che si forma, tutto quello che è materia organica va a decomporsi nel corso del tempo, chiaramente nei secoli in cui rimane sepolto, e crea dei vuoti all'interno di questo strato molto compatto. Quando poi Pompei è stata scoperta e pian piano nel corso degli scavi si vanno ovviamente a togliere i vari strati, la stratificazione dell'eruzione, e nel momento in cui si raggiunge questo strato molto compatto si possono intercettare questi vuoti. Fu proprio nella seconda metà del 1800 che si pensò di riempire questi vuoti con del gesso liquido in modo da dare la forma di quello che prima riempiva questi vuoti. E così si sono realizzati i primi calchi che riproducono in maniera fedelissima, dando anche dei dettagli molto particolari come i dettagli delle vesti, le espressioni del volto, dei corpi, delle vittime dell'eruzione. Non sono solo naturalmente corpi umani di persone che possono essere oggetto di realizzazione di calco, ma tutto ciò che è organico, per cui anche arredi in legno, per esempio, animali, radici di alberi, e questo naturalmente consente di conoscere aspetti che altrimenti andrebbero perduti e di ricostruire con estrema precisione alcuni contesti. Recentemente sono stati realizzati calchi di intere stanze dove si erano conservati i mobili, i letti, gli arredi, insomma.
Lily Withycombe ha un legame particolare con Pompei, avendo studiato archeologia anche in Italia e avendo partecipato ad una campagna di scavi archeologici a Stabia, sempre nel napoletano e non lontano da Pompei ed Ercolano.
I actually studied Roman archaeology both in Australia and then in London, and I was lucky enough to work on two projects. They were Italian and American projects in the Porta Stabia region in Pompeii. There's lots of things I remember about it. Partly it was July and August, so it was incredibly hot. I also remember how like rich and fertile the area was. Like all the houses seemed to have almost mini orchards and really lush, beautiful gardens. Where we were staying, we had a neighbour that used to bring us apricots and fruit. So I remember it being quite a beautiful place to stay, and I really loved that. But I think the thing that really struck with me in terms of the actual excavation itself is that it was working on what they called a sub-elite neighbourhood, and it was really more interested in the sort of the lives of the ordinary everyday people rather than elite and luxury dwellings. You know, I think when you go to Pompeii, you almost have this itinerary that's determined by going to see the big luxury houses in Pompeii. When the reality was that the majority of people who lived there had a very different economic and social reality. And these excavations, for the first time, really rooted my consciousness in that. And that was something very important that played into this exhibition as well.
Un aspetto interessante della genesi della mostra riguarda il trasporto di questi pezzi fragilissimi da Pompei all'altro capo del mondo. Ascoltiamo su questo Tiziana Rocco.
Questo centinaio di pezzi è stato trasportato in, diciamo, una quarantina di casse. Ecco, come sono fatte le casse? Le casse sono in legno, impermeabilizzate, con sistemi di protezione e controcasse che contengono i reperti. I reperti sono avvolti in carta velina, in alloggio sagomato, in gomma piuma, e quindi tutto naturalmente è trasportato nella massima sicurezza, in modo tale che reperti anche molto fragili come i frammenti del pane carbonizzato di cui vi ho detto o i vetri, abbiamo lastre di vetro cammeo di un mobile molto pregiato ad esempio, cioè sono, i vetri sono molto delicati, e talmente tutto imballato in massima sicurezza sotto la sorveglianza dei nostri restauratori, e anche noi archeologi siamo presenti, che le ditte di trasporto che si occupano di questa cosa, naturalmente di questi aspetti, curano un imballaggio a regola d'arte. Le casse poi hanno viaggiato, nel caso specifico di questa mostra, in due modalità. Casse molto grandi, 13 casse, quelle contenenti gli affreschi e le sculture per le loro dimensioni, quindi 13 casse che occupavano uno spazio circa di 20 metri quadri con un peso di 3.200 kg, hanno viaggiato su un cargo, quindi su un aereo destinato alle merci, che è partito da Milano Malpensa alla metà di novembre, è arrivato a Sydney. Invece altre casse contenenti materiali più piccoli, proprio 21 casse, che avevano un peso di oltre 1.700 kg, sono partiti su un volo non cargo, quindi un volo che non è destinato solo a merci, da Fiumicino.
Il racconto della vita quotidiana a Pompei prima dell'eruzione ha un'importanza particolare per il National Museum of Australia di Canberra, un museo della storia sociale la cui missione è raccontare le storie straordinarie di oggetti quotidiani. In mostra ci sono affreschi, gioielli, statuette in bronzo, ma anche un set di dadi e altri oggetti di uso quotidiano. Il tutto in una cornice destinata a suscitare le emozioni di chi visita la mostra. Si tratta infatti di una mostra immersiva, ovvero le persone si troveranno a ripercorrere le strade di Pompei e anche ad essere testimoni di una ricostruzione video dell'eruzione del Vesuvio nel 79 d.C., come descrive la curatrice Lily Withycomb.
We want you to come in and to walk a street of Pompeii. And so what happens is you enter the exhibition and we have floor to ceiling projections on either side. And one side is contemporary Pompeii. You see a place of archaeological discovery. You see actual Pompeii. And then on the other side, you see reconstructions of an ancient street of Pompeii. And so it's as though you were walking on a streetscape. You were seeing buildings. You were seeing bits of graffiti. You're seeing the shadows of people walking along, women in Roman dress and with children. And you can see groups of men talking. You can see bits of electoral inscriptions, the Dipinti, which is up on the wall. And then on the other side, for example, you could see the shadows of archaeologists working as well. And at different points, your own shadow, so you as a visitor, your shadow mingles with those as either the people in ancient Pompeii or the people in the contemporary archaeological part of Pompeii. And so we want this to be something quite participatory and for you to feel like you are actually in the site of Pompeii. And so there's this like large street that leads towards the volcano at the end of Vesuvius. And there's also a lateral street that cuts through, which is a bit smaller. So it's like when you actually go to Pompeii and you have these, you know, really large arterial roads, like what we call now the Via della Abbondanza, and then you have the much smaller streets that crisscross on that grid-like pattern. And so we have this smaller street, and that actually has this beautiful filmed projection of an area in Pompeii, and you can see the progression of night and day in this one fixed spot. And so it's as though you feel like you are actually in the site of Pompeii. But if you look on the other side, if you turn around, you'll see the reconstruction of that area, all of which has been influenced by the latest archaeological discovery and research. There's also the sounds of people. And so when you walk along these two street areas, you're also surrounded by noise and the hustle and bustle of the city and the street sounds. And yeah, in different areas as well, there's also like some musical audio and things like this. So there's also this other layer of audio which helps root you into that place of Pompeii.
Mostre su Pompei e i suoi straordinari reperti vengono organizzate ogni anno in tutto il mondo. Ma qual è la straordinarietà della mostra di Canberra? Ascoltiamo su questo Silvia Bertesago.
Sicuramente il fatto che sia in un luogo così lontano la rende una mostra particolare. Costruire una mostra così articolata con così tanti reperti per una sede espositiva anche così lontana è sicuramente un risultato molto importante, qualcosa che la rende speciale sicuramente, perché poi ovviamente noi gestiamo tanti prestiti, tante altre attività, molte in Italia, in Europa, però ecco, e si va dal piccolo prestito magari di un'opera perché quell'opera particolare parla di un determinato tema che è oggetto di una mostra. In questo caso la particolarità è stata anche sicuramente l'intento, il tentativo di far conoscere Pompei anche grazie a tutto l'apparato multimediale che crea sicuramente un effetto suggestivo nell'atmosfera di quella che può essere la visita al sito in un luogo in cui persone che vivono lì non sempre, non è detto, abbiano la possibilità di arrivare a Pompei e vedere effettivamente il sito.
E tutte le informazioni sulla mostra e come visitarla saranno disponibili nel podcast di questo servizio sul nostro sito sbs.com.au/italian.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.